Grazie con tutto il cuore, Padre, per questa sera, grazie per tutto quello che tu fai, per tutto quello che tu prepari, grazie per come guidi, grazie per come incoraggi, grazie per come ispiri e grazie per come ci spingi ad andare avanti. Grazie per quello che ci darai ancora, per quello che ci dirai ancora. Vogliamo benedire questa radio, questo progetto e reclamare, Padre, nuove risorse, reclamare nuove idee, nuovi progetti e nuove ispirazioni, nuove strategie per poter raggiungere più persone possibili nel minor tempo possibile. Per questo vogliamo ringraziarti con tutto il cuore per come opererai ancora e ancora questa sera. Grazie per la parola che ancora ci darai, per tutto quello che ancora dovrai rilasciare nei nostri cuori. Ti benediciamo nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Accomodatevi.
Sì. Io già ho la voce molto, la tonalità molto bassa, vi chiedo scusa, casomai alzate la mano, io capisco che devo farmi sentire, devo avvicinare il microfono. Non posso andare avanti senza un adempimento molto importante, uno dovuto, perché quello che ha detto Mary mi ha ricordato quello che una volta ho letto da qualche parte. Il grande dolore lo possiamo sopportare da soli, ma le grandi gioie le dobbiamo condividere. Se voi ci pensate, quanto è vero questo. I dolori, anche importanti, li possiamo reggere da soli, li viviamo da soli, nel silenzio, nella meditazione, ma la gioia, come quando uno dice, sai, mi fici zitto, lo deve dire a tutti, cioè non può stare in silenzio, lo deve dire che ha trovato la ragazza della sua vita, l'uomo della sua vita, lo deve partecipare, non se lo può temere. Il dolore no, il dolore invece segue un altro percorso. Ma la cosa più importante che voglio dire è riguarda mia moglie. Luciana, vieni qua e devo dire due cose su di te. Vieni, vieni, vieni. Vieni. Circa 18, ma che ne so, 20 anni fa, Luciana, mi aiuti a ricordare quando venne Cristian Puntacci ad Adrano? 11 anni fa. Quest'uomo era autenticamente un profeta. Per oggi bisogna un po' stare attenti a questa parola, a questa definizione a profeti, perché poi ci sono quelli che prendono alla lettera quello che è stato detto e se quella parola non viene da Dio sono guai, ma guai seri. Io sono avuto su mia moglie una parola perfetta, perfetta che ha dimostrato quello che era stato il suo passato e che sta dimostrando dopo 10 anni. Insomma, le disse, Dio non ti ha chiamato a salire su un pulpito, a predicare, a insegnare, perché lei saprebbe farlo. Ma Dio ti ha dato modo di evangelizzare le genti tramite i tuoi figli che tu hai messo al mondo, che sono Corrado dei Qui, che conoscete, più di Paola, che non è venuta ancora perché sta lavorando, anche se è festivo, cioè tu evangelizzerai la gente tramite quello che hai partorito, tramite i tuoi figli. Mia moglie è sempre stata nell'ombra, le piace stare nell'ombra, anche se, ripeto, ha delle indubbie qualità sia nella predicazione sia nelle cose. Però la sua vocazione principale sono le farfalle col pesto. Belle, farfalle. Ho detto pesto? No, pistacchio. Vuoi dire qualcosa tu? No, niente, ciao. Mia moglie è una di quelle persone che tutti gli uomini vorrebbero incontrare, secondo me, perché è un'ottima madre, è un'ottima moglie, era un'ottima direttrice di negozio quando lavorava all'esterno, aveva uno stipendio superiore al mio che pure lavorava in banca, proprio per le sue qualità professionali. E va bene così. Auguro a tutti voi di avere questa opportunità, tutti voi uomini, trovare una donna così.
Anche tu sei un pastore meraviglioso.
Parliamo di questo. Ma sai, non si può far finta di nulla, non si può ignorare che se tu non hai a fianco la donna autentica, vera, che ti capisce, che ti incoraggia, tu non puoi andare avanti, ma non soltanto nel ministero, nella vita in genere hai bisogno di qualcuno che ti incoraggia, anche quando sbagli, che ti posso dire sì, beh, è capitato, però vedrai che non accadrà più. E quella parola incoraggiamento di cui parlerò che è la linfa vitale, e siccome il Signore ovviamente sa, avendoci ripetuto centinaia di volte nella Bibbia la parola non temere, non avere paura, non temere, non avere paura, chi ha conosciuto quel demone di depressione come me, che ho avuto questa battaglia per 9 o 10 anni, non ricordo quanti, Luciano, anche più di 10, anche più di 10. E sa che la cosa che accade nella tua vita, la prima cosa che accade è la perdita di fiducia. Tu non hai più fiducia in te stesso. Mentre invece la prima cosa che noi dobbiamo conquistare è la fiducia in Dio, la fiducia negli altri e la fiducia in noi stessi. Io ho del bene, perché vedete, Dio mette sulla nostra strada delle persone che poi a distanza di anni noi ricordiamo le parole che ci hanno detto, se erano di benedizione o di maledizione. Io sono stato una volta maledetto da una persona che era in ufficio, la quale mi disse una parola molto pesante. Io non ero ancora nel Signore, non sapevo che potevano esistere queste cose, mi lanciò proprio un anatema. L'unico torto che avevo io era quello di aver fatto carriera prima degli altri, ma le parole arrivano sia nel bene sia nel male. Quindi quando, entrando proprio nello specifico, qualcuno dice a mia mi fecero una fattura, a mia sta succedendo cose strane, non lo so cos'è, guardate che è vero, se tu non conosci il mezzo, il modo di difenderti, tu vai incontro a un tipo di vita che potrebbe riservarti delle sorprese spiacevoli giorno dopo giorno, e tu continui a chiederti perché, e poi la mente sempre ti ricorda è quella persona, quella che ti ha maledetto, che ti ha lanciato quell'anatema, che ti ha lanciato quella maledizione. Ma Dio ci benedice e Dio spezza le maledizioni. E addirittura dice la Bibbia, Dio cambia le maledizioni in benedizioni. Ma tutto questo qualcuno te lo deve insegnare. Non serve che una persona come me, che ho sempre letto tantissimi libri, tutto quello che c'era da leggere, ma non conoscevo queste regole. Le regole di Dio, e le regole di Dio sono quelle che ti insegnano anche a difendere, perché è inutile negarlo, noi siamo attaccati giornalmente, e oggi l'attacco maggiore che riceviamo è qua. Noi abbiamo in questo periodo tre nemici particolarmente accaniti, che sono il peccato. Tu trovi sempre qualcuno che è un santo e ti viene a dire a te che sei un peccatore, ma anche questo è strano che venga detto con insistenza morbosa anche nelle comunità dove si dovrebbe. Ah sì. Dove si dovrebbe predicare ben altro. Tu non puoi fare enfasi sul peccato, perché fare enfasi sul peccato significa farmi venire i sensi di colpa, perché io so che è vero quello che mi stai dicendo. Però se io non lo metabolizzo, io sto male, sono una persona sensibile, e allora il senso di colpa mi uccide. Giornalmente quel senso di colpa farà un danno. A proposito di questo, poi Dio ci parla in mille modi diversi, bisogna capire che è Lui che ci sta parlando. Magari è una scena che non c'entra niente con quello che è il contesto della tua vita. Ieri parlavamo dei droni, voi sapete cosa sono i droni? Sono quegli apparecchi che sono stati inventati adesso, che si alzano in volo a distanza di 10 metri, 100 metri, dipende dalla perfezione che ha quell'apparecchio. E parlavamo di questo, e mentre parlavamo di questo, ho detto: guarda, il drone rappresenta l'occhio di Dio. Mentre il drone è visto oggi come qualcosa che va a fare uno spione, che ti vede le cose nascoste dall'alto, eccetera, a me ha dato invece un messaggio diverso, l'occhio di Dio. Se io guardo voi, e voi guardate anche me e altri, in questa direzione, noi vediamo le cose in senso orizzontale. Allora, Luciano, Luciano, faccio vedere. Poi c'è Roberto lì. Roberto, no? Ho detto lì. Vedi le persone in senso orizzontale, quindi cosa fai? Vedi i difetti di quella persona. È inevitabile. Può avere 9 pregi, ma se ha un difetto, io vedo quel difetto. Il drone vede tutti noi dall'alto, in verticale. E per Dio siamo tutti uguali. Dio, dice Matteo, l'evangelista Matteo, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Allora chi siamo noi per poter dare un giudizio su persone quando noi stessi siamo visti da Dio dall'alto, cioè dire con misericordia, con compassione, con la giustificazione di chi non sapeva che stava sbagliando. Ma Dio, proprio perché è l'occhio di questo drone ipotetico di cui stiamo parlando, vede per esempio un ostacolo lungo la strada che tu stai per percorrere e ti cambia il percorso. Normalmente la tattica di Dio è quella di farti incontrare le persone giuste. Ecco perché a volte noi diciamo, e non è una parola fatta, stai lontano dalle persone che mettono in te ansia, preoccupazione, non soluzione ai problemi, perché a tutto c'è una soluzione. Però se tu sei circondato da persone che sono proprio negative, pessimiste, che non credono in Dio, allora diventa più duro. Il drone rappresenta, secondo me, secondo come l'ho visto ieri, l'occhio di Dio, ti vede tutti uguali, siamo tutti uguali. Ma se ci guardiamo in questo senso, di ognuno ci ricordiamo solo di quella cosa sbagliata che hanno fatto. Non ci ricordiamo più delle 9 cose buone che hanno fatto. E tutti questi insegnamenti vengono dalla conoscenza, dalla intimità che giorno dopo giorno tu raggiungi con Dio. Frutto di insegnamenti devastanti sono quelli di dire: per fare questo tu ti devi chiudere da qualche parte, te ne devi andare in qualche montagna a stare da solo oppure a chiuderti. Non è vero. I più grandi insegnamenti Dio ce li dà mentre voi donne lavate i piatti, noi facciamo questo, stiamo lavando l'automobile. Dice invece: sto realizzando una cosa che mi stava torturando, non avevo mai pensato. Perché se tu te ne vai da solo a chiuderti da qualche parte, che cosa viene prima di Dio? Chi arriva prima di Dio? Ti arriva il diavolo e dice: è inutile che tu sei venuto qua a chiuderti, a cercare di pregare, tu sei quella che... Ma nella vita quotidiana tutto questo non accade, non può accadere. Io ricordo di aver cominciato a parlare in altre lingue mentre ero sull'autobus attaccato, perché l'autobus faceva tutto, tutto, tutto. E ho cominciato a parlare in altre lingue, sopra l'autobus che camminava. No, sai, per parlare in altre lingue c'è qualcuno che prega per te, ti deve imporre le mani, deve essere tutto tranquillo, tutte cose. Io capisco che è sconvolgente per qualcuno che ascolta queste cose, ma non mi posso aiutare. Anzi, mi voglio aiutare dicendo: non mi fate riempire la mente di cose che non sono vere. Non sono... Dio è Dio. Allora, tutti quanti diciamo Dio è Dio. Però quando succede qualcosa che non ti sai spiegare, dici: ha capitato così, è capitato così. Allora, chi sta davanti ha vinto la paura in una maniera traumatica. Un giorno ho detto a mia moglie, oggi voglio morire. E ho detto veramente, non l'ho detto tanto per scherzare. Desidero morire, basta. Io parlo di Gesù alle persone, dico alle persone, Dio libera, guarisce, salva. E io sono un miserabile che ha paura di prendere l'ascensore, ma che senso ha? Ma che senso ha? E io vado a evangelizzare, cosa devo evangelizzare? Oggi decido di morire. Mia moglie, che sapeva, ovviamente, detto con me che ero in preda alla depressione, in un primo tempo ha pensato una sparata particolare. Poi, siccome ero deciso, ho proseguito in quello che avevo detto. Io ho detto, oggi voglio morire. Basta! Io non andrò più a dire alle persone, Gesù libera, dice, salva, io sono un miserabile che ha paura di prendere l'ascensore. E io sono un figlio di Dio. E vado a parlare di che alle persone? Basta, decido di morire. Era un funzionario di banca, con un ottimo stipendio, una moglie meravigliosa, dei figli straordinari, non mi mancava rapporti con i genitori eccellenti, parenti lo stesso. Non mi piaceva, io ho sempre inteso la vita come qualcosa che pulsa, qualcosa che è vera, non qualcosa di facciata. Anna, lei è lì, sta ascoltando, oggi decido di morire. E l'ho detto seriamente. Cosa ho fatto? Ho preso le chiavi dell'automobile all'ingresso, su un mobile dove le tenevamo, e mia moglie si preoccupa. Dice, dove vai? Prendo l'automobile e faccio un giro. Cioè, per voi, dice, ma di chi sta parlando? Io non guidavo più l'automobile da qualche anno, perché avevo paura di guidare l'automobile. Paura di guidare! Non solo la paura dell'ascensore, non Dio ce ne libera per viaggiare in aereo manco per scherzo. Incontrare, quando pioveva una giornata così, aveva la capacità di distruggere il mio sistema nervoso. Che male io ho nato, guarda, piove di mattina, che brutto. Cioè, era una continua maledizione che usciva dalla mia bocca verso tutto. Persone che avrei preferito non incontrare. C'era una gara. E quindi quando mia moglie mi sente dire oggi decido di morire e prendo le chiavi dell'automobile, è che io non lo so, si sarà preoccupata, ma io l'ho fatto. Noi abitavamo in una strada di Catania, si chiama Via Novara, al centro di Catania, e prendo le chiavi, scendo, metto in moto, tutto a posto, non è successo niente, non è successo niente, sono guarito, sono a posto. Questa la racconto perché l'umorismo si mischia alla serietà, è stato un momento terribile. Metto in moto e vado verso il centro, il cuore di Catania, che è piazza Bramolingo, dove diciamo, conosce sicuramente. Fino a quel momento, fino al video, sembrava che tutte le automobili si fossero fermate nei garage per dare spazio a questo figlio di Dio affinché passasse e non avesse problemi. Appena ho imboccato via Torino, sembrava che tutte le macchine di Catania erano fuori. Poi ho cominciato a sudare, la paura mi ha vinto. Ho cominciato a sudare, che ora che faccio? Macchine di dietro che mi suonavano. Io andavo piano, mi stavo spaventando, non potevo tornare indietro, ormai ero per la strada, non potevo fermarmi, non avevo niente che fare. Allora la mia mente si mette in moto e comincio a ragionare. Poi dico, c'è anche dell'umorismo, è un umorismo macabro. E dico, ma al limite, che mi può succedere? Muoio in macchina, perché non si può morire in macchina. Questa è stata la mia forza, io non ho mai avuto paura, mai. E beh, al limite che succede? Poi io in macchina, E qualcuno che continuerà a suonare di dietro dice: ma sto scemo, perché non cammina? Viene, apre lo spazzello e dice: Cristo è morto. Questo è il massimo che può accadere. Il massimo. Io devo affrontare questa situazione. Quando io sono Bramolino, un mare di macchine, un mare di macchine, tutte le macchine di Catania erano in giro. E invece, piano piano, piano piano, piano piano, ho fatto il giro della piazza e mi sono ritirato a casa. E quello è stato l'inizio. Oppure qualcuno che pensava tutto, oppure qualcuno dice: questo si sente male, portiamo all'ospedale. Mi porta all'ospedale, forse viene l'ambulanza, porta là, Luciano l'avverte, quelli dell'ospedale, l'avvertiranno. Io già mi facevo tutti i concetti. Pensavo a quello che era il dopo. Lì ho cominciato a capire la potenza, la forza della paura. Un uomo paralizzato da niente. Non ha un pericolo vero, una pistola puntata, un coltello, da niente. E lì ho cominciato a pregare, veramente. Ho cominciato a dire: Signore, vedi di aiutare. Io frequentavo una dottoressa, una psicologa, che pur essendo un cristiano nato di nuovo, contrariamente alle teorie correnti per cui i cristiani non vanno dallo psicologo, altra cosa molto discutibile, c'era una dottoressa che si prodigava molto verso di me e mi aveva insegnato un metodo di rilassamento proprio mentale, come rilassarmi, e quello andava bene. Poi un giorno mi dice: guardi, quella fase lei l'ha superata bene, adesso passiamo alla fase B. E che cos'è la fase B? Dobbiamo andare a indagare nell'anima cos'è che non va bene, che le ricorda certe cose del passato che le faranno male e la faranno reagire in questo modo. Per questo, io finora la ringrazio per quello che è successo, ma l'anima è riservata al Signore. Lei non può entrare. Lei mi ha guardato, ha fatto un sorrisino, quindi mi stai scemo. No? Fatto sta che non ci sono andate, che è stata un'altra grande vittoria, un passo avanti. E giorno dopo giorno vedevo come il Signore mi liberava da tutte le paure assurde. Io dirigevo un ufficio che è quello di Banco Sicilia, sede centrale di Corso Sicilia, che è di sei piani. E l'incarico in ufficio mi comportava che io mi dovevo spostare dal primo sistema, faceva sempre a piedi, sei piani. Un giorno prendo l'ascensore, che bello, ricordo straordinario, prendo l'ascensore, risolutamente entro l'ascensore e comincio a fare quarto, quinto, sesto, terzo, primo, secondo, terzo. Ora, a ogni piano da noi c'erano gli addetti ai servizi, i quali controllano chi entra e chi esce. Ma mi dice: ma è che per già c'è passato tre volte, che mi sta cercando, si faccia fatti quello. Io sto controllando se funzionano gli ascensori. Mentre ero in ascensore, il diavolo viene e mi dice: e se si ferma l'ascensore? Ah, si può fermare l'ascensore? Ho fermato io l'ascensore. Mentre ero, non so a che piano, faccio alto, e mi chiedono con me dentro l'ascensore, dice: ma che fai? Non si può, sto controllando se funziona. Io ho prevenuto. Se io gli avessi dato retta, appena mi ha detto: e se si ferma l'ascensore, fossi fermato, io avevo finito, gli avrei data vinta, avrei perso quella fase della lotta, che invece il Signore mi ha dato da vincere, così avendolo fermato io stesso l'ascensore. Vado avanti. Non posso trascorrere la serata a raccontarvi tutte le cose che dove il Signore mi ha dato una straordinaria vittoria, ma quello che mi ricordo e che ricordo con grande gioia è il fatto che non solo io venivo guarito, ma io verificavo la guarigione. In che senso? Il fatto dell'ascensore. E basta, vabbè, il Signore l'ha liberato, basta. Non provocare, no? Io boccavo anche l'ascensore. per dire io sono autenticamente. Manca luce, manca cosa, viene un temporale improvviso. Ricordo che la direzione, non capisco per quale motivo, a un certo punto mi chiama e dice: sostanzialmente lei è nominato titolare della sicurezza dell'istituto. Dice: che significa? Se c'è un terremoto, allora lei si deve occupare di fare sfollare le persone, di accompagnarle, di fare il mio amico. Vabbè, ha detto, lo faccio con gioia. Allora mi firma l'ordinanza da quel momento, cioè una persona che fino a ieri era considerata uno che se la faceva sotto, era pieno di paure e di problemi, viene nominato capo della sicurezza. Quando andavo laggiù in tesoro, che è sotto il livello stradale, di centrale cosa, per poter accedere bisogna che tu entri. Prima si deve chiudere la porta che hai, poi si apre la porta e lui puoi entrare. Ma io non ci andavo manco a morire sotto. Andavo, delegavo sempre qualcun altro che era. Cominciavo ad andare in tesoro ogni minuto, c'era un motivo buono per andarci. Proprio la verifica che ero autenticamente guarito. Il Signore mi ha guarito, non posso chiamarla guarito. Proprio liberazione, proprio catene che si spezzano completamente. Il buio, vi parlo dell'agorafobia, non so quanti di voi hanno conosciuto questo mostro, che non è la claustrofobia, è il timore degli spazi piccoli, chiusi. L'agorafobia, al contrario, è paura degli spazi aperti. Io in un posto così non avrei potuto resistere più di un minuto, perché venivo assalito dalla paura che succedesse qualcosa, per voler dire che cosa può accadere. Io non potevo andare a prendere un caffè come tutti i miei colleghi fuori, perché appena mettevo piedi fuori dall'istituto venivo assalito come se un esercito fosse contro di me. E anche lì mi dicevo: ma come? Quando io leggo, quando anche un esercito si accampasse contro di me, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me, sei un ipocrita, Giuliano, fai schifo. Ah, tu a leggere ce la fai, ma se te ci trovi che fai? Io ve lo sto raccontando per questo, che qualcuno fra voi possibilmente viene afferrato da questi demoni che si impossessano da loro. Oh, quando leggiamo, quando anche un esercito si accampasse contro di me, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Ma dove? Ma quando? Per leggere agli altri. Ma se ci sei tu, che fai? E lì si comincia a sperimentare tutte le aree della tua vita dove non andavi più avanti. Io avevo 48 anni, l'età di Corrado, scherziamo, ero un uomo finito. La società, ripeto, per quello che era la mia vita, non andava più che bene. Ma potevano immaginare le persone che io ero in quella condizione. Noi abbiamo oggi, quindi veniamo all'oggi e poi diamo spazio alle cose, a volte sbaglio, dico, più edificanti. Dio benedica Corrado e tutti quelli come Corrado.
Amen.
Ma nella vita tutti i giorni facciamo i conti anche con queste cose.
Amen.
Una fattura improvvisa, la cartella dei tassi che ti perseguita, la testa di piedi terribili, una infermità. All'inizio di quando ho conosciuto il Signore, io ero reduce da una brutta infermità che si chiama pneumotorace. Pneumotorace, non vi spiego che cos'è, si collassa un polmone e funziona soltanto l'altro. E ancora non avevo conosciuto il Signore, erano le condizioni di Giobbe quando dice: io avevo sentito parlare di te. Ora l'occhio mio ti ha visto. E ancora avevo sentito parlare di lui, avevo visto i crocifissi appiccicati sui muri, i quadri, i quadretti, ma non lo conoscevo. E quando il Signore mi ha guarito completamente, il nostro avversario, mio in particolare in quel tempo, perché ognuno ha il suo personale, mi venivano sempre questi dolori intercostali in queste giornate, sempre qua. Normalmente, appena io sentivo un dolore intercostale da questa parte, sbiancavo. Mi sta tornando quello che avevo prima, che è stata una cosa molto pesante. Quando ho conosciuto il Signore, appena cominciavo ad avere un accenno di dolore, un accenno, che fai? Guarda che io sono stato guarito, forse non hai capito. E ne devi andare! Un po' come la giornata di oggi, Corrado lo ricorderà perfettamente. Il Signore a un certo punto mi manda ad aprire una comunità in un paese che neanche conoscevo. Conoscevo geograficamente, non sapevo neanche dove era, si chiama Adrano. Era il 26 di novembre, Luciano. Io obbedisco, dico sì Signore, perché io non sono ipocrita, io non so che cos'è l'ipocrisia. Non diciamo noi forse, Signore, mandami dove. Io ci vado. Tu sei il padrone della mia vita, Signore, non è che lo voglio decidere io cosa devo fare nella mia vita, tu comandi, Signore. E il Signore mi fa sapere, tramite il mio pastore, deve andare ad aprire un'opera. Signore, io, pastore, io non conosco manco dove è. Come non sai dove è? È un paese, tu dici, sì, ma non ci sono mai stato. Ma siccome io ho sempre detto, Signore, serviti di me, io vado. E sono andato. Il 26 di novembre dovevamo fare il trasloco, tutti imballati, mia moglie, senti tutte le... una giornata peggiore di questa. I traslocatori arrivano e dicono, scusi, ma lei veramente vuole traslocare oggi? Aveva visto che c'era dove c'era. Se lei ci vuole rimettere tutti i mobili, faccia pure, questa non è una giornata da poter fare un trasloco. Sì, io lo vedo che c'è il cielo così, ma oggi è il giorno che il Signore ha stabilito che io me ne devo andare da Catania. C'era il cielo peggio di questo. Corrado lavorava sotto, lavorava presso una ditta di grafica pubblicitaria. Ho detto, Corrado, sali, dobbiamo pregare. Papà, che sali che dobbiamo pregare. Ci prendiamo per mano, ci affacciamo al balcone, metto la mano così, dico, Signore, non sei tu quello che dice alle nuvole dove devono andare? Così, questo tono di voce arrabbiato. Signore, sposta le nuvole perché io devo andare dove tu mi hai mandato. Luciano, è incredibile a raccontare. Nel giro di un quarto d'ora quelle nuvole sono scomparse.
Gloria a Dio.
Mia moglie, gran donna di fede, anche lei dice, Giuliano, se non si mangiano tutti i nuovi, Signore, non sei tu, Corrado se lo ricorderà, non sei tu che dici alle nuvole dove devono andare. Signore, sposta le nuvole, io devo andare dove tu mi hai mandato. Siamo arrivati ad Adrano, io ricordo che avevo questo braccio messo sull'automobile di fuori, da quel sistema, e mi si è proprio bruciato, il sole era talmente forte, talmente cocente, non basta, abbiamo finito il trasloco alle 8 di sera, alle 8 di sera ha ripreso a piovere ed è piovuto per una settimana di interrottamente. E questa mattina forse si è ricordata la nuvola, quando stamattina nella mia stanza ho detto, Signore, oggi abbiamo il nostro raduno, Signore, che se ne va la pioggia, se ne è andata, dove abitiamo noi è andata lì. Il Signore, dobbiamo capire che ci ama veramente, non questo Dio e amore al buon mercato, non serve a nessuno, serve anzi a frustrarci, perché quando poi le cose non arrivano, me, mi pareva che il Signore lo voleva risolvere. Tu dai tutto nelle mani, come diceva Corrado Lucanzi, consegna le tue cose, molla gli ormeggi, fatti governare da me. Signore, tu sai cosa c'è da fare, dove devo andare. Io mi appoggio su quello che tu dici di fare. Non me ne starò a dormire. Altro segreto spirituale. Ci penso il Signore. No. Il Signore ci pensa, ma tu devi fare la tua parte. Il Signore ci pensa, ma tu devi fare la tua parte. Tu non puoi stare a dormire in attesa che il Signore ti trovi il posto di lavoro. Quantomeno al mattino vai in giro a cercare questo posto di lavoro. E così via. Io avrei voluto tanto parlare di altro, ma non voglio fare l'errore, anch'io, di parlare, di mettere troppa enfasi nella potenza. La potenza ne ha parlato Gesù. Gesù ha detto: io vi ho dato l'autorità di calpestare scorpioni, serpenti, tutta la potenza del nemico, e nulla potrà fare.
Amen.
Amen.
Ma ha detto la potenza del nemico, non ha detto che non scrive. Il diavolo ha la sua potenza, e se ti vuole fare danno, te lo fa. Ma quando trovo figli di te, vedremo che fa. Chi sei? Chi sei tu? Chi sei tu? Risposta. E tu qualcosa lo devi fare, non puoi dire: ora ti faccio abitare chi è il mio Signore, ora tu faccio io. Signore, lo senti, a questo tu vuole fare, mi stai minacciando. Sì, sì, a te ho dato l'autorità, io a te ho dato l'autorità. Sembra facile, ma in effetti non lo è. Ma è facile quando noi continuiamo interamente nell'appoggio del Signore. Non il fatto che lui farà anche quello che noi dobbiamo fare, ma nel suo appoggio. Lui deciderà. Sono contento di aver potuto testimoniare anche questo aspetto della mia vita, dove mia moglie è stata un preziosissimo aiuto. Siamo sposati da 53 anni e litighiamo tutti i giorni.
Ma
siamo contenti di essere insieme. Gloria a Dio. Andiamo avanti, non parlando di paura, ma parlando di fiducia nel Signore.
Passiamoci in piedi. Dice la Bibbia: egli non ci ha dato uno spirito di paura, ma di amore, di forza e di disciplina. Dillo insieme a me: io non ho uno spirito di paura, io non lo voglio, non mi interessa per niente. Quando parla dello spirito di paura l'apostolo Paolo non sta parlando di demoni, ok? C'è qualcosa di molto più pericoloso di un demone: noi, verso noi stessi. Quando noi decidiamo di avere paura, noi distruggiamo la nostra vita. La parola spirito in quel caso non è riferito a demoni o ad angeli decaduti. La parola spirito in quel caso è la stessa cosa quando Paolo parla dello spirito della fede. Dice: anche noi abbiamo lo stesso spirito di fede. Quando parla di spirito, si può tradurre in questo modo, possiamo interpretarlo, scusate, sia come agenti spirituali, come personalità spirituali o come attitudine del cuore. Ecco perché è importante non avere uno spirito di paura, ma avere uno spirito di fede. Non avere un'attitudine di paura, ma avere un'attitudine di fede. Non mi guardate strano, per favore, perché stiamo ora per fare il battesimo e quindi per questo ci mi sono cambiato. Quando si parla della paura, questo ha a che fare con il rinnovamento della nostra mente. Noi pensiamo molto spesso che la paura se ne vada semplicemente se qualcuno prega per noi e caccia via lo spirito della paura. Ho una notizia per te: non succede così, perché non è magia, perché i demoni hanno l'autorità che non gli diamo. I demoni non hanno autorità nella nostra vita se non quella che noi gli concediamo. E quando noi abbiamo un'attitudine alla paura, allora questo non ci permette di muoverci in accordo a quello che è la chiamata di Dio, il proposito di Dio della nostra vita. Allora è importante per noi comprendere che se vogliamo crescere non dobbiamo passare da una mano ad un'altra mano che prega per noi. Qual è la mano più unta?
palabra, ma no, non è in questo modo che la nostra vita cambia. La nostra vita cambia nella presenza di Dio. La nostra vita cambia quando leggiamo, quando preghiamo, quando stiamo con Lui, ascoltiamo la sua voce, perché quando arriva la sua voce diretta sul tuo cuore e dentro il tuo cuore, ogni paura scompare. Non ha a che fare con l'imposizione delle mani, ma quando hai un'esperienza personale e diretta con lo Spirito Santo, ogni attitudine alla paura se ne va via. Amen. Ed è questo quello che vogliamo fare. È chiaro che pregare gli uni per gli altri fa bene, non c'è dubbio che pregare con l'imposizione delle mani, ne abbiamo parlato, Paolo lo dice proprio il versetto prima: ricordati di ravvivare il dono di Dio che è in te, che ti è stato dato mediante l'imposizione delle mani. Non ti è stato dato, in realtà ti è stato confermato, non ti è stato riconosciuto. L'imposizione delle mani è importante, ma se vogliamo un cambiamento reale e radicale nella nostra vita, abbiamo bisogno di sperimentare Lui. Dai la mano alla persona che hai accanto a te. Alleluia. Vi dico cosa faremo ora. Fra un po' ci saranno i battesimi, avremo gli angeli che si battezzerà, se c'è qualcun altro, diciamo, fate per una persona, anche per una persona, non ha importanza. Se c'è qualcun altro che si vuole battezzare, e c'è la vasca, noi siamo qui a vostra disposizione. Dopodiché continueremo a cantare e termineremo. Entro le 8 finiremo, come abbiamo detto, nella nostra locandina per il programma che abbiamo. Ma non usciamo da questo luogo senza un incontro con Lui. Non usciamo da questo luogo senza aver ascoltato la sua voce nel nostro cuore. A volte una parola profetica arriva e Dio, quando ci sta parlando, in realtà sta confermando qualcosa che già è il nostro cuore e il nostro Spirito Santo. Però stasera, prima di andare via, dobbiamo pregare per tutte le persone che hanno il desiderio di dare la loro vita a Gesù, iniziare un cammino con Lui, di fare sul serio con Lui e di calpestare i serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico. Come ha detto Gesù, e nulla potrà fargli del male. Nulla, dillo insieme, nulla, nulla potrà fargli del male. Perché se Dio è per me, chi sarà contro di me? Lui non ti prende in giro, Lui non ti illude. Lui non ti dice una cosa per deluderti. Quando Lui ti dice una cosa, Lui la fa. Quando Lui ti promette una cosa, Lui si impegna personalmente con te per portarla a compimento nella tua vita. Ci sono promesse di guarigione nella vita di qualcuno che ancora non ha sperimentato. Ci sono promesse di lavoro, ci sono promesse di famiglia, ci sono promesse di liberazione. Persone che hanno paura, che hanno oppressione nella loro vita, nel nome di Gesù stasera qualcosa deve succedere. Nel nome di Gesù, Dio, se è reale, allora deve fare qualcosa di reale nella tua vita. Non è una favola, non è un pensiero, è Dio, è il creatore del cielo e della terra. E se abbiamo sperimentato Dio, non abbiamo sperimentato la religione, ma colui che ha creato il cielo e la terra. Ed è impossibile rimanere uguali. È impossibile entrare, sperimentare Dio e uscire uguali per come si è entrati. Non è possibile. C'è qualcosa che deve cambiare nella nostra vita. E se Lui vuole fare sul serio con noi, allora noi dobbiamo fare sul serio con Lui. Non per avere il suo amore, perché Lui ci ama di un amore incondizionato. Qualunque cosa facciamo, qualunque sia il nostro stile di vita, Lui ci amerà. Ma come vivremo senza realizzare il suo amore? Vivremo come cani, vivremo nelle tenebre, vivremo legati come il figliol prodigo che andando via da casa si ritrovò a pascolare i maiali, mentre avremo la possibilità di stare nella casa del Padre e vivere da re. Stiamo lontano dalla casa del Padre e viviamo come schiavi in mezzo ai maiali. Dio continua ad amarci, noi siamo sempre i suoi figli. Ma quale sarà la tua vita? Allora, se sei qua, c'è un motivo. forse sei qua per guardare, sei qua per spiare, forse sei qua per ricevere, forse sei qua perché sei disperato, perché dici io ho bisogno di Dio e di nessun altro e di nient'altro nella mia vita. Io voglio fare sul serio con Dio. Amen. Alleluia. Io voglio fare sul serio con Dio. Dai, chiudiamo un attimo i nostri occhi. Io so che stasera c'è qualcuno qui che ha bisogno di pregare, che ha bisogno di preghiera, che ha bisogno di un abbraccio, che ha bisogno di una parola, ma la paura non andrà via mediante la nostra preghiera. La paura andrà via quando noi scaviamo nella scrittura, quando scaviamo nella presenza di Dio e lasciamo lo Spirito Santo operare e fare un'opera indelebile dentro di noi. Qualcosa che nessun uomo potrebbe mai inventarsi, nessun uomo potrebbe mai creare questa realtà spirituale nella nostra vita. Se hai bisogno di preghiera, e hai bisogno di preghiera veramente, io voglio chiederti di venire qua davanti. Vogliamo pregare e le persone che pregheranno per te ti garantisco che ascolteranno da Dio. Ascolteranno da Dio e parleranno alla tua vita. Se hai bisogno di preghiera, vieni qua davanti. Se hai bisogno di un abbraccio, di qualcosa da parte di Dio, vieni qua davanti. Vogliamo pregare per te. Siamo convinti che Dio farà qualcosa di meraviglioso nella nostra vita. Alleluia. Dai, non fatemi pregare. Se avete bisogno di preghiera, all'Eterno appartiene la terra. Gli abitanti.